Eccoci qua.
Ragazzi, siamo in onda.
Ci siamo per la prima
Scusate
volta.
Per il ritardo, ma ci siamo.
In orario.
Sono le 3?
3.05, vabbè, però diciamo.
Vabbè, ci stiamo.
Rispetto agli orari di Fragolino siamo decisamente in anticipo, cioè.
Sono orari dignitosi, via, dai.
Sì, orari quasi decenti.
Salutiamo intanto i DJ Resident. No, scherzo. Caterina. Silvester è il nostro ospite di questo pomeriggio.
Maurizio Fattorini, funzionario dei Vigili del Fuoco di Perugia.
Perfetto.
Anche presentazione
seria. Fabio, ecco, ormai abbastanza pianta stabile nel programma.
Oggi,
pomeridiano nel sabato pomeriggio.
Ci capiranno tutti, quindi immaginate che Fragolino, cioè Nicola non è presente.
Quindi capiranno tutte le consonanti, incredibile.
Tutto quello che diciamo.
Incredibile. Sarà un bel risultato, suppongo. Allora, iniziamo col presentare il nostro ospite del nostro pomeriggio insieme. Allora, lei è dei Vigili del Fuoco, lavora ai Vigili del Fuoco, fa il dirigente?
Sono un funzionario dei Vigili del Fuoco. Nella struttura dei Vigili del Fuoco ci sono dirigenti, uno per ogni provincia.
Sì.
Poi ci sono una serie di funzionari tecnici e amministrativi, poi ci sono una serie di operatori che sono quelli che la gente conosce perché vanno anche per strada a fare
assolutamente.
Poi c'è una parte organizzativa di cui parleremo dopo, magari di una parte amministrativa che gestisce questa struttura, perché comunque è una struttura di centinaia di persone. In provincia siamo 400 persone, vengono gestite.
Sta già dicendo tutto lui. Lo faccio andare così
in
scioltezza. È una chiacchierata tra amici.
Sono
come
circa 400 persone Vigili del Fuoco operativi presenti nella provincia di Perugia. Non so se la vostra radio arriva anche a Terni, immagino, quindi sarà.
Sì, probabilmente sì.
Ci sono altre 150 unità a Terni, e poi sono comandi più grandi, quali Roma, dove sono 1800 Vigili del Fuoco della provincia di Roma.
Città più grande, il comparto è più grande.
La realtà è tarata per livelli provinciali, quindi
okay.
Noi siamo un comando non grandissimo, ma abbastanza grande, anche che abbiamo una realtà territoriale molto estesa. La provincia di Perugia, sapete, è molto grande, quindi che spesso
intervenite su tutto proprio
tutto il territorio provinciale. Abbiamo alcune sedi distaccate che sono, oltre questa di Perugia, a Madonna Alto, perché c'è una sede centrale. Mm-hmm. Poi c'è a Corso Coro una sede di città nel centro storico della città di Perugia. Poi abbiamo ancora sedi nelle città di Assisi, Foligno, Spoleto, Todi, Gubbio, Città di Castello, Gaifana, che è una realtà tra Nocera e Gualdoradino,
mezzo sconosciuta.
Lungo la Flaminia tra Nocera Umbria e Gualdoradino. È una realtà che abbiamo attivato dopo il terremoto del 97, dove c'è comunque un presidio.
C'era bisogno, suppongo.
Sicuramente sì, perché quella realtà territoriale ha subito significativi danni dal sisma, e quindi poi il contesto anche abitativo e di sicurezza in termini globali era sicuramente tale da meritare un'attenzione di questo tipo.
Perfetto.
Poi abbiamo ancora, per finire con le sedi, abbiamo una sede all'aeroporto di Perugia, aeroporto San Francesco, dove norme internazionali impongono che laddove ci sono servizi aeroportuali, quindi la possibilità di atterrare e di decollare per gli aerei, ci deve essere un presidio antincendi. Negli aeroporti più piccoli è fatto da privati, questa cosa. Negli aeroporti più importanti, un servizio assicurato dallo Stato attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lì dobbiamo garantire un minimo di funzionalità di mezzi e un minimo di funzionalità di uomini, un minimo di presenza di uomini, perché altrimenti l'aeroporto sarebbe declassato. Sono norme internazionali, questo valgono sia in Italia che negli altri paesi.
Cioè, ci sono delle regole, delle
ogni tipologia di aeroporto impone un quantitativo di agenti estinguenti, quindi conseguentemente un numero di mezzi di rapido intervento. Sono mezzi che raggiungono velocità incredibili, 80-90 km all'ora in un minuto circa, quindi, perché un intervento in ambito aeroportuale è davvero particolare, ha un senso se lo si può fare nel volge di 2-3 minuti massimo, altrimenti capite che, insomma, l'incendio li sarebbe talmente tale per cui l'intervento avrebbe poi parliamo di intervento sul velivolo, non parliamo di interventi
sullo stabile.
Strutture, sì, così non prenderemo più un aereo.
No.
Le statistiche del mondo aeronautico dicono che il volo aereo è tra quelli con meno incidenti. Cioè.
Sicuro di
avete visto recentemente
anche andare con Fabio in macchina anche a Roma. Un'esperienza
avete visto anche a Roma recentemente alcuni aerei che sono atterrati e che intorno avevano un manto di schiuma, una cosa bianca per intendersi. Era un manto di schiuma che viene fatto dai vigili del fuoco nel caso di atterraggio anomalo, quando il carrello non funziona, per far sì che l'aereo non vada a strusciare sulla pista e quindi creare forme di attrito e quindi scintille, ma di avere un tappeto di protezione intorno. E poi, come avete visto, intorno ci sono tanti mezzi dei vigili del fuoco per far sì che qualora ci fosse un principio di incendio si potesse intervenire nell'immediatezza. Considera che un aereo porta il carburante nelle ali, quindi i serbatoi sono sulle ali, come
sulle
pensiamo,
ali, certo.
E quindi bisogna intervenire perché ci sono grossi quantitativi e le ali e la carlinga sono contigue.
Certo,
quindi l'eso degli aerei non è una cosa rapida se non fatta con gli scivoli di sicurezza,
gli scivoli e tutte le uscite di sicurezza,
i portelloni, gli scivoli,
portelloni.
Dicevo, oltre a questo presidio che è qui in Perugia, l'aeroporto di San Francesco, abbiamo ancora tre presidi che sono un po' particolari, che sono dei presidi in cui noi abbiamo ragazzi come voi che hanno fatto una domanda
tipo al Subasio.
Di... Subasio ancora no, perché c'è Assisi che è subito sotto, quindi,
quindi
è servito
Assisi,
da Assisi.
Vero.
Abbiamo queste realtà che sono collocate al momento a Norcia, a Sellano e Città della Pieve.
Sono nuove?
Da qualche anno, l'ultimo nato è Sellano 15 anni fa, Città della Pieve, Norcia 30 anni fa. Sono realtà nelle quali ci sono ragazzi come voi che hanno fatto una domanda presso di noi, presso il Ministero dell'Interno, noi apparteniamo al Ministero dell'Interno, e hanno chiesto di fare il Vigile del Fuoco volontario. So che qui siete dei volontari, quindi allunghiamo
anche
con questo ragionamento.
Anche qua siamo dei volontari.
Allunghiamo con questo ragionamento. Chi sono questi?
Io faccio della mia vita tutto un volontariato.
Proprio dalla mattina alla sera quasi.
Chi sono questi Vigili del Fuoco volontari? Sono ragazzi, dicevo, che hanno la maggiore età, che hanno fatto una domanda presso il Ministero dell'Interno, hanno superato gli accertamenti sanitari, hanno superato delle verifiche dal punto di vista giudiziario, quindi hanno una situazione del proprio casellario che non ha problemi, e poi hanno fatto un corso presso di noi di 120 ore, un corso di formazione
non pagato ovviamente gratuito perché
adesso volontari sì, ma scemi mica tanto,
non retribuito. E questo corso alla fine c'ha un esame, una verifica, se si supera questo esame poi si diventa vigile del fuoco volontari. Che cosa si è acquisito in questo modo? Poco e tanto, perché dipende anche dalle aspettative che uno ha. Si può far parte di questi gruppi di vigile del fuoco volontari che al momento sono a Norcia, a Sellano, Città della Pieve. Ce n'è un quarto. L'addestramento lo fanno settimanalmente, hanno un obbligo di dare almeno 5 ore di addestramento a settimana. Addestramento fatto presso le nostre sede.
Imparano a scendere anche dal palo dei pompieri.
È assolutamente un'esigenza.
Fa il pompiere solo per scendere quella
scala. Che altro a montare la scala italiana, che è un'opera abbastanza complessa. Scala italiana per noi è una scala fatta da 4 pezzi che arriva fino a 10 metri di altezza. Si monta una certa tecnica, quindi si tirano su questi pezzi, si inseriscono e facciamo le prove al castello di manovra.
Non l'ho mai vista questa cosa.
È la parte più faticosa che devono superare durante il corso
dell'addestramento.
Dal punto di vista fisico, dal punto di vista... Poi sono altre cose che hanno comunque impegni per le conoscenze, le tecniche, ma questa dal punto di vista fisico è quella prova un po' più dura, quindi...
Quasi finale?
No, si comincerà quella perché...
immagino come sono le altre, a crescere.
È impegnativo davvero dal punto di vista fisico. Beh, si comincia a montare il primo pezzo, poi si inserisce il secondo pezzo, poi il terzo.
Qua, al massimo 4?
Punto complicato è quello che noi chiamiamo il quarto pezzo, o in gergo cimetta, perché è un po' più corta degli altri pezzi. Però
quindi è così la scala?
La scala è così, è praticamente
tutti in radio ti hanno visto fare così, ovviamente
sezione rettangolare, non è uniforme la sezione, è praticamente uniforme la sezione, però l'ultimo pezzo è quello che è un po' più corto perché lo si va a montare già a un'altezza considerevole, e quando si monta questo pezzo bisogna con una posizione particolare dell'operatore allontanare la scala dal muro e poter infilare il quarto pezzo, quindi praticamente c'è c'è un infilo dall'alto verso il basso.
Incredibile.
Non è uno scorrimento della scala, ma è un infilare, quindi lo si deve portare sulla spalla, si arriva in cima, si mette il piede lungo la parete, ci si spinge allontanando la scala dal muro e si può così infilare il quarto pezzo.
Fantastico.
Quindi è un'operazione che richiede un impegno dal punto di vista fisico abbastanza considerevole.
Interessante, io vorrei fare solo sta prova, vorrei vedere se riesco.
Ovviamente viene fatta in modo seguito dagli istruttori,
chiaro.
Dai supporti le prime volte, poi chiaramente la persona prende mano con questa attività e quindi
e sarà sempre più veloce l'esecuzione.
Sì, le gare che si fanno in questo contesto sono gare anche internazionali, sono di tempi di montaggio di queste scale.
Aprendo una piccola parentesi, no, visto che non c'è oggi il nostro caro Fragolino, ci ha pensato due volte a contattarmi, no, come sta la trasmissione, e ci dice di salutarlo in radio.
Salutarlo in radio.
Cioè, salutarlo, poi magari lui quando si sente la replica...
È ubriaco. Nell'ete. È ubriaco, cioè... Vabbè, salutiamo Fragolino barra Nicola.
Ciao Frag, se ci stai ascoltando.
Sei malato, cioè, stai proprio male.
Ciao Fragolino.
Oddio.
Non riusciamo mai a staccarlo dalla radio.
Interessante molto sta cosa della scala, sinceramente.
Qui dicevo, abbiamo in queste tre realtà questi gruppi di giovani che ci danno una mano. E cosa fanno? Fanno sì che quando il cittadino chiama il 115, poi parliamo di soccorso alla popolazione, quindi a tutti noi alla fine, perché tutti noi siamo cittadini.
Messaggio promozionale. Il numero da chiamare per i vigili del fuoco è il 115.
Però lo direi in un tono, in un modo un po' più
serioso,
tranquillo, perché il 115 è un numero di soccorso pubblico. E se chiamate impropriamente, al di là che qualcuno deve rispondere al telefono ed è un lavoro, per l'amor del cielo, ma può impedire ad altri che ne hanno bisogno di chiamare quel numero, perché le linee non sono infinite e quindi chi chiama dopo lo trova
occupato,
in modo occupato. Questo vuole essere il messaggio, insomma, ecco, chiamate da dove c'è bisogno,
se necessario,
e soprattutto tenendo conto che il numero di linee non è infinito. E chi avesse davvero bisogno troverebbe poi occupate e quindi non possiamo rispondere. È da lì che scatta tutto il meccanismo del soccorso. Ecco,
in quel caso vi arriverà una camionetta dei pompieri con dei pompieri di 2 metri per 3 se chiamate impropriamente e vi insegneranno come usare gli estintori.
Diciamo che adesso è anche possibile individuare il numero del chiamante.
Appunto,
possiamo
siete
anche
fregati.
Possiamo anche capire chi è a chiamare. Fino a qualche tempo fa no, ma adesso è possibile individuare il numero del chiamante, quindi
ragazzi, fate scherzi telefonici, avvisati.
Avvisati, scusi, è uno scherzo telefonico, quindi non picchiatevi.
Beh, no, è un reato penale, quindi vi suggerisco di non farlo davvero.
C'avevo a novembre quando piove quel parecchio, no, ti ricordi quei disagi, vi chiamai e siete arrivati il giorno dopo dalle numerose chiamate che avete avuto.
Vergognatevi, non è vero, scherzando ovviamente,
è un modo per, se mi consentite, di spiegare questa cosa. Può sembrare che dietro ci sia una situazione di non voler fare, assolutamente così. Guardi, quando cominciano queste piccole micro emergenze, le chiamiamo così, quindi un'alluvione, una pioggia più consistente, una nevicata abbondante, o in estate una serie di incendi boschivi, queste sono un po' le cose particolari. Le chiamate che arrivano al 115 sono tantissime. Noi facciamo, c'è un apposito software in cui inseriamo tutte le richieste, le dividiamo per aree territoriali, perché dobbiamo chiaramente capire, noi possiamo andare una volta a destra, poi a sinistra, poi a nord,
a Todi e poi dopo a Città della Pieve.
Cerchiamo di organizzare queste cose, anche perché abbiamo i nostri presidi territoriali, quindi attiviamo loro, ma soprattutto diamo una scaletta di priorità, nel senso che in base alle richieste che arrivano è chiaro dove sono i salvataggi delle persone. Per noi sono attività prioritarie, e quindi se c'è qualcuno rimasto in macchina in un posto dove non può uscire, corriamo subito lì. Forse arriviamo il giorno dopo nello svuotare un garage o un locale cantinato dove non ci sono merci in avaria, non ci sono sostanze pericolose che possono anche attendere. Certo, il danno ormai è fatto, quindi noi diamo la cosiddetta scaletta delle priorità, che è fatta chiaramente dalla necessità di salvare.
Come al pronto soccorso.
Esatto, così come al pronto soccorso abbiamo i codici.
I codici in colore, sì.
I codici colore che quando arriviamo al pronto soccorso vengono fatti.
Sempre bianco.
Sono sempre bianco.
Puntualmente sono bianco.
Per fortuna, bianco. Si fa una valutazione e e viene attribuito un codice, e con quel codice poi si va avanti. Così funziona da noi. Del resto, essendo un soccorso, non può che avere questa priorità, scaletta di questa priorità.
A priorità.
Non solo noi facciamo anche questo, perché quelli riusciamo a fare nell'immediato, ok. Quelli che poi magari vengono il giorno dopo, oppure la sera stessa, o che cosa, richiamiamo per capire se c'è ancora il bisogno, perché spesso quando è un allagamento si risolve anche da sé. O il ramo in mezzo alla strada, può darsi qualcuno sia stato così bravo
ramo in mezzo alla strada
di toglierselo da
albero.
Solo oppure
albero, anche il mio, anche io l'ho chiamato infatti.
Considerate che tutto questo lavoro degli alberi, per esempio, è un'attività che compete ai Vigili del Fuoco nell'immediatezza, quindi il soccorso tecnico urgente. Compete anche, la norma dice, al proprietario della strada di tenere la strada sgombera, quindi se una strada
sì, era quindi, un albero di quindi, 20 metri
quindi considera
ci vedevo a tirare.
Beh, vi devo dire una cosa
no, sembra, arrivati subito
che può sembrare, dopo, può sembrare perché... antipatica, considera che alcuni di questi lavori sono anche attività professionali di aziende e di ditte, le quali poi reclamano il nostro intervento come un qualcosa che ha tolto loro lavoro. Quindi capire anche noi dobbiamo valutare se trattasi davvero di un soccorso urgente oppure no, perché poi dietro la rimozione di un albero sono aziende che fanno questo tipo di lavoro, quindi se l'albero è caduto ormai il pericolo è il soccorso urgente, cioè, a meno che l'albero non blocchi una strada che quindi impedisce ai cittadini di muoversi in maniera regolare.
Era il mio caso
o magari anche il nostro.
Questo bisogna valutare di volta in volta, ma ripeto, in alcuni casi considera che quando ci sono queste micro emergenze in poco più di un'ora abbiamo raccolto l'ultima volta l'11 di novembre dello scorso anno, che sarà la prima
ondata
di chiamate.
Nella
stessa giornata abbiamo raccolto mi pare 400 e passa chiamate. Noi abbiamo operative due squadre in centrale, un'altra a Corso Cavour e una per ogni serie che ho elencato prima. E una squadra va, fa il suo soccorso e poi va a fare l'altro, tenendo conto che nel contempo continuiamo a fare incendi, continuiamo a fare soccorsi a persona, continuiamo a fare interventi per incidenti stradali, anzi in questi casi
erate tutti fuori, insomma.
Tutti fuori ovviamente, noi che richiamiamo in genere del personale libero, fortunatamente devo dire che i Vigili del Fuoco, pur non avendo un servizio di reperibilità pagato, quando li chiamiamo sono ancora disposti a venire a darci una mano, pur non avendo una reperibilità come utilizzano altri enti o altre organizzazioni. E quindi devo in qualche modo dire che riusciamo a dare soddisfazione ai cittadini, ma talvolta i tempi possono sembrare così estremamente elefantiaci o lunghi, ma dietro c'è
un gran lavoro.
Certo, questo non sarebbe,
diciamo che anche noi ci lamentiamo un po' tanto, effettivamente.
Cioè, questi tempi non sarebbero compatibili con un soccorso alla persona, un soccorso a un animale. Pensate, in questi casi dell'alluvione, per esempio, uno degli interventi che facciamo spesso è andare a recuperare
i gatti. Sopra gli alberi,
il classico.
Parliamo, ci diamo qualche
luoghi comuni sui pompieri.
Adesso mettiamo una canzone. Scusi che la interrompo,
prego.
Però dobbiamo inserire una canzone perché
se la Caterina ha risolto.
Ce l'ha fatta. Questo è un gruppo che mi hanno fatto conoscere, che mi ha suggerito una clown all'ultimo allenamento. Che sono tossi, veramente sono umbri. E quindi
umbri?
Sì.
Vediamo un attimo. Ah, stasera ci sono i meganoidi all'Afterlife.
Vabbè,
ragazzi.
Diremo dopo.
Mundo, non mi spavento, anche se... confusione, senza passione, nell'opulenza la bestia balla, ma Betlemme cerca solo pace e semplicità. Io credo nonostante che ha usato la tua verità.
Un po' violenta,
scusate, non è colpa
siamo
nostra.
Siamo tornati col nostro ospite che volevo domandarle come si entra nei Vigili del Fuoco.
Noi siamo dipendenti pubblici, quindi siamo tutti entrati per un concorso pubblico. Al momento non ci sono, devo dire purtroppo, e lo sottolineo purtroppo, concorsi pubblici. Sono uscite notizie qualche settimana fa di un'assunzione Vigili del Fuoco, ma si riferiscono a graduatorie di un concorso fatto già qualche anno fa, quindi la pubblica amministrazione, per risparmiare in questo momento, ovviamente utilizza le graduatorie che già
ci aveva parecchio.
Tagliamo sui Vigili del Fuoco, tanto a chi servono effettivamente?
Sì, come tutte le pubbliche amministrazioni abbiamo subito il turnover, quindi il turnover significa che coloro che se ne vanno sono rimpiazzati soltanto parzialmente, quindi abbiamo un ricambio che è circa del 55%, quindi su 4 persone se ne vanno via,
per l'anzianità di servizio, okay.
Autorizzato l'immissione di una, questo a livello nazionale ovviamente, noi apparteniamo a un corpo nazionale che è una realtà unica nel mondo. In giro per il mondo ci sono corpi di Vigili del Fuoco, ma sono corpi provinciali, locali, molti sono corpi volontari. In Italia abbiamo un corpo nazionale di Vigili del Fuoco, una realtà che vede le stesse tecniche, le stesse professionalità, le stesse conoscenze, dalle Alpi alle piramidi, come si diceva una volta, in tutte le province d'Italia.
È l'unica struttura.
L'unica struttura che è riversata
su tutte le regioni.
Bravissimo. Tra l'altro... questo ci consente, nel caso di emergenza, come sarà l'Aquila, come è stato l'Emilia Romagna, di mandar lì persone dalle varie realtà d'Italia e lì riescono a lavorare in maniera sinergica perché tutti hanno le stesse conoscenze, quindi si sovrappongono.
Grande centro di formazione dove si
abbiamo una formazione di base che è tutta per tutti quanti.
È importante questo perché...
Corsi che sono tutti standardizzati a livello nazionale e qui sono tutti corsi che in qualche modo... consentono una formazione uniforme sul territorio nazionale.
Perfetto.
Le attrezzature sono identiche. Pensare soltanto, lo dico così in modo banale, le tubazioni che utilizziamo per l'acqua, per mandare l'acqua su un incendio, si chiamano manichette,
sì.
Hanno tutte la stessa lunghezza e lo stesso diametro, il che consente al limite di mettere insieme i tubi di Belluno con i tubi di Palermo e di fare un'unica condotta,
l'unico condotto.
Un ipotetico condotto che va dalla
incredibile,
dalla Calabria, e queste sono cose che, essendo corpo nazionale, ci possiamo permettere.
Certo.
Del resto, poi, il che ci impone anche altre regole, per cui una gestione così ampia, così grande, così importante, ha una struttura di gestione a livello nazionale che è a Roma presso il Ministero dell'Interno, ha una serie di strutture a livello regionale, una per ogni regione. Qui in Umbria abbiamo una direzione regionale dei Vigili del Fuoco che coordina le attività di Perugia e Terni, poi abbiamo una struttura del comando provinciale che è quella operativa per il soccorso, e poi distaccamenti provinciali che sono le sedi in cui noi andiamo a far uscire le squadre per fare il soccorso.
Un'altra domanda, intervenite in manifestazioni e quant'altro, interventi nel pubblico?
Se per pubblico intendiamo manifestazioni pubbliche.
Manifestazioni,
sì, esatto.
Pubbliche.
Beh, quando avete visto i Vigili del Fuoco presenti al Palazzetto dello Sport perché c'era un concerto, a un'esposizione di Umbria Fiere, ad un teatro o in una discoteca, i Vigili del Fuoco sono lì per fare i cosiddetti servizi di vigilanza. Sono una serie di regole.
E non per ballare, divertirsi.
Mi auguro proprio di no, così non dovrebbe essere, ma è un'attività di lavoro.
Dicono di non divertirsi, verrebbe
così. È un'attività di lavoro che una serie di norme impongono la presenza statica dei Vigili del Fuoco durante certe manifestazioni, il che viene prescritto da un'apposita commissione, non la facciamo lunga, cioè comunque c'è un obbligo in alcuni casi. In questo caso c'è un servizio fisico di presenza dei Vigili del Fuoco sul posto per garantire che lo spettacolo si possa svolgere con correttezza.
Con tranquillità.
Vigili del Fuoco non soltanto fanno controlli sulla gestione, ma anche sulle attrezzature utilizzate, sugli arredi, sui materiali scenici, per esempio in un teatro, se sono di tipo idoneo, che non hanno grosse attitudini a prendere fuoco, quindi un contesto nel quale bisogna stare attenti che non si verifichino, insomma, guai per le persone. L'obiettivo è la salvaguardia delle persone attraverso una serie di misure di prevenzione,
certo,
e di gestione della sicurezza, perché fare sicurezza la si progetta, ma va anche gestita, perché poi i comportamenti corretti fanno sì che le misure vadano a buon fine, comportamenti scorretti, così come quando andiamo per strada, tutti quanti abbiamo superato una serie di esami per prendere la patente di guida, sappiamo che dobbiamo rispettare i cartelli stradali, e poi
e
a volte
lì,
sì, a volte no, e quindi anche lì sappiamo. Ecco, in questo caso noi andiamo a fare il controllore del cartello, nel senso che vigiliamo che vengono rispettate
tutte le normative, sia della struttura, sia dei
comportamenti,
spettacolo, ecco,
penso alla banalità delle uscite di sicurezza che non sempre vengono lasciate libere, è una cosa che può sembrare insignificante.
Sulle aziende,
ma
vogliamo
vale,
parlare delle aziende?
Questo vale, ma guardi, proprio ieri qui a Perugia c'è stato un grandissimo luminare su queste cose, è un magistrato che si occupa da tanti anni di sicurezza, è Guariniello, forse a chi di voi studia materie giuridiche è un nome che può dire qualcosa. È un magistrato da tanti anni, si occupa di sicurezza, si occupa di ambiente, ha seguito le vicende della ThyssenKrupp di Torino, dove purtroppo sono decedute una serie di persone. Da lì sono partiti procedimenti giudiziari che poi hanno portato alla condanna anche di titolari delle aziende, quindi è un magistrato davvero luminare in queste cose. Ha proprio fatto cenno a questo contesto, ha ricordato a chiare note che la violazione di norme di sicurezza sono violazioni di norme di carattere penale e quindi portano alla condanna in sede giudiziaria con i dovuti gravami, con i dovuti valori di chi sono i responsabili. Quindi questo vale per le aziende, vale per luoghi pubblici, vale per le attività in cui c'è appunto affluenza di pubblico, vale per le attività commerciali, vale per i musei, per le esposizioni.
E vanno rispettate, sono norme che
diciamo
vanno
che purtroppo non c'è una grossa cultura
in Italia, infatti era la prossima domanda.
Non c'è una grossa
sul tempo.
Non c'è una grossa cultura in Italia su queste cose. E ce ne dispiace, io sono nel Vigile del Fuoco da tanti anni e sono anni che proviamo a fare queste cose, ma la sicurezza viene sempre vista come una spesa, come un impegno di carattere,
esatto,
economico, una cosa da fare, quindi che costa, che ha dei gravami, che ha degli obblighi, dei vincoli,
oppure della serie tanto non succederà mai niente,
oppure siamo
quindi
così fatalisti, bravissima, che dice tanto,
esatto,
non succede mai nulla. Poi purtroppo
succede.
La statistica ci ricorda che Dico solo che in provincia di Perugia noi facciamo 12.000 interventi all'anno.
In aziende?
No,
oppure...
come soccorso tecnico di vigile del fuoco, di cui solo il 30% è per incendi.
Immaginate, quindi
fate dei calcoletti, quindi tutto il resto sono soccorsi per le persone, sono a seguito di incidenti stradali, a seguito di infortuni sul lavoro, perché no, purtroppo, sono rimozione di ostacoli al traffico, dall'albero caduto a... al palo caduto, al materiale che un
camion
ha lasciato lungo la strada, una serie di situazioni in cui noi interveniamo per queste cose. Quindi vuol dire, purtroppo, come diceva Caterina, nel senso che questi momenti non felici purtroppo ci sono, quindi la statistica ce lo dice. E quindi bisogna stare attenti. Noi lavoriamo molto sulla prevenzione. Un'altra cosa che poco nota che fanno i vigili del fuoco è la prevenzione, cioè una serie di norme impongono che chi vuole realizzare una certa tipologia di strutture, lo dico ai vostri colleghi architetti, ingegneri o futuri professionisti.
Quali?
Professionisti.
Qualche architetto.
Professionisti che stanno ascoltando, che devono sapere che in alcune progettazioni bisogna poi considerare che se all'interno ci vanno delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, bisogna predisporre una progettazione particolare. Noi come Vigile del Fuoco controlliamo questi progetti, se rispondono alle norme tecniche lo Stato italiano si è dato, e diamo un parere. Poi andiamo anche a controllare, una volta che l'attività è partita, che è stata avviata, andiamo a controllare che queste norme vengano davvero rispettate e osservate. Noi facciamo attività di controllo del progetto, di valutazione del progetto, si chiama in gergo tecnico, siamo di controllo del progetto, e poi attività di verifica sul posto, anche se ultimamente alcune norme consentono con le autocertificazioni di iniziare l'attività, quindi abbiamo poi tempo per andare a controllare, sapere che c'è questo spirito di voler fare tante cose in tempi e dare una spinta alla ripresa delle attività. In questo contesto le norme attualmente dicono che il cittadino che vuole avviare la sua attività può anche cominciare, però deve sapere che se ha attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco, prima o poi deve far controllare questa attività ai vigili del fuoco, facendo tra l'altro anche lì un'apposita richiesta, cioè una serie modulistica. Invito voi che siete tutti ormai del mondo web, vi invito a curiosare sul sito che per noi è www.
Ecco, ricordi, ma mi precede di continuo.
Possiamo anche uscire, andiamo a prenderci un caffè fuori, lei può continuare, insomma, le spieghiamo come funziona un po'. Mixer e fa tutto da lei, insomma, non c'è problema.
Siamo
disoccupati, ragazzi.
Comunque sì, rimarremo
disoccupati a prescindere.
Anche in questa attività volontaria non
esatto.
non c'è spazio per noi. Prosego, mi scusi.
Torniamo a noi, stavamo dicendo appunto di questa attività di controllo che facciamo, e c'è un sito che è www.vigilfuoco.it. È strano a dirsi, è vigilfuoco, non vigili del fuoco, perché molti pensano a vigili del fuoco.
Questa non la so.
Il sito è vigilfuoco.it.
Chi ha creato il sito si è scordato qualche lettera per sbaglio.
Era Frag,
si
è
dimenticato.
È molto semplice, quando sono andato a registrare il sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quello di tutta Italia, era stato già registrato da un qualcuno il sito dei Vigili del Fuoco, che si erano già permessi. Quindi poi
suona bene, secondo me.
Vigilfuoco.it,
là dentro ci sono varie, c'è un home page con alcune notizie, in cui noi pubblichiamo le attività principali che vengono svolte a livello nazionale. Poi c'è una serie di tasti, funzioni che indirizzano su parte del web in forma di servizi, quindi da come si entra in vigile del fuoco, consigli per la sicurezza, parte di prevenzione incendi, la modulistica di cui abbiamo parlato poc'anzi, e quindi c'è
un po' di tutto.
C'è tutto, è un po' la scrivania di lavoro dove si può curiosare sul mondo del vigile del fuoco.
Qualche domanda? Io ho fatto una domanda, poi andiamo in break musicale.
Sì, dopo mettiamo un po' di musica, che stiamo chiacchierando tantissimo.
Immagino che lei abbia avuto, carriera lunghissima, non nel vigile del fuoco. Che cos'è che l'ha spinta un giorno a intraprendere questa carriera?
Ma la domanda, proprio hai fatto una domanda da 5 minuti, cioè 5 secondi, immagino. Certo.
Ero incuriosito. Top risponde.
No, la risposta è molto semplice. Come molti giovani di tanti anni fa, ho fatto una serie di concorsi, ne ho vinti alcuni perché all'epoca i concorsi c'erano, oggi non potete nemmeno farli perché non ci sono.
Sempre,
ho avuto la fortuna di superare diversi concorsi. Ho scelto questo per una serie di motivi. ma non ultimo per il fatto che io mi sono congedato dal servizio militare il 10 di maggio di un certo anno, l'11 di maggio cominciava questo corso, quindi nemmeno subito il tempo dopo di pensarci,
subito
non conoscevo questo tipo di lavoro, mi ci sono calato dentro alla grande. È un lavoro che ha tante sfaccettature, ho avuto la fortuna di farlo insieme anche a personaggi grandiosi. Per alcuni anni ho lavorato con il grande Zamberletti in Protezione Civile, quindi ho avuto modo di stare anche in contesti particolari, e devo dire che mi ha assorbito alla grande, quindi mi sono trovato
tutta la carriera, insomma,
carriera relativamente, ma insomma diciamo l'attività lavorativa, chiamiamola così, svolta intanto il corpo, con dopo tanti anni ancora credo di farlo con entusiasmo e con voglia di fare, quindi
chiaro, questo è si vede, poi si sente anche
devo dire questo anche a, questo riguarda la mia persona, anzi ne chiedo scusa per averne parlato, ma devo dire che molti vigili del fuoco sono persone molto più motivate di me, in che senso? Che hanno scelto davvero di fare questa cosa, l'hanno desiderata a lungo, l'hanno voluta fare. E devo dire anche che molte delle cose che facciamo, al di là che siamo comunque stipendiati, abbiamo comunque un rapporto di lavoro con un compenso mensile che non è immenso, ma qui non voglio fare assolutamente polemiche, dico semplicemente che lo si fa perché lo si sente. Giro delle frasi,
è devozione.
No, non è giro delle frasi, potrebbe sembrare da libro cuore, assolutamente no. Cioè, non è che si fa il vigile del fuoco, ma si è vigile del fuoco. Questa può sembrare una frase da libro cuore. Perdonatemi, non è così, perché certe cose si sentono dentro, altrimenti alcune situazioni che si affrontano, sia nel soccorso ma anche talvolta nelle attività di gestione, si preferirebbe insomma farne volentieri a meno.
Beh, diciamo che più o meno tutti quei tipi di lavoro che un pochino richiedono
una predisposizione
proprio genetica,
una prestazione nell'ambito sanitario, se parliamo di prestazione nell'ambito della cura della persona, sono tutte attività che richiedono chiaramente non soltanto essere stati bravi per vincere un concorso, ma anche la voglia di fare, di fare,
certo,
per gli altri.
Passare un concorso, diciamo, più o meno ci possono riuscire quasi tutti.
Insomma,
vabbè, Fabio, poverino, ormai.
Ormai sono fuori corso.
Ormai sei fuori corso.
E nemmeno concorso, niente. Non posso.
Bene,
non concorro per niente.
Un po' di musica, facciamo.
Assolutamente.
Cosa ci metti?
Allora, visto che sono una ragazza, permettetemi ogni tanto un minutino di
romanticismo.
Un pochino di romanticismo. Mi metto in Negramaro. Dopo prometto.
Mi stai addolcendo.
Sì. Bello, dopo, che la volta
però
scorsa,
non ti addolcire troppo.
La volta scorsa noi diceva: no, mi piace, è troppo smielata sta canzone. Adesso mi mette.
No, ma
cade la pioggia. Già il titolo dice tutto.
Dai. Cioè, però prometto che la prossima sarà un pochino più movimentata. Va bene?
Va bene, va bene.
Allora vi lasciamo con un Negramaro e torniamo subito.
All right.
Ed eccoci.
Pioggia, tutto casca e scivolo sull'acqua sporca. Sì, ma te che importa poi? Rinfrescati se vuoi questa mia stessa pioggia sporca. Dimmi a che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo e non sa di noi, non sa di noi. Solo acqua sporca e
braccia, c'è aria fredda intorno a noi. Abbracciami se vuoi, questa mia stessa pioggia sporca. Dimmi a che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo. E dimmi a che serve sperare. So difendere questa mia brutta pelle, così sporca, tanto sporca come sporca questa pioggia sporca. Sì, ma tu non difendermi adesso, tu non difendermi adesso, tu non difendermi, piuttosto torna a fare. Sì, ma torna e dimmi che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione. Non muore ma cambia colore. Tu fammi sperare che piove, senti pure l'odore. Mia pelle che bianca non vuole il colore, non vuole il colore.
Carta bianca per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme. A ucciderci ogni notte dopo rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questa passione passata come fame ad un leone. Dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa e gli avvoltoi, tu non ricordi ma eravamo noi, noi due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano al riparo. Il nostro amore è polvere da sparo, il tuono è solo un battito di cuore, il lampo illumina senza rumore, e la mia pelle è carta bianca per il tuo racconto. Ma scrivi tu la fine, io sono pronto.
Ragazzi, siamo pronti.
Siamo tornati. Sono qui alla Fragde di nuovo.
Super violenta.
Con
Gracchiatina.
Con quella sfumatura che ormai è il nostro marchio di fabbrica.
Sì. Oppure del noi mix, senza gracchiare non andiamo in
sembra
onda.
Sembra che uccidiamo l'artista sul parco.
Io scusate, volevo fare una domanda perché mi era venuta in mente prima.
Perfetto.
Quando parlava della crisi, insomma, quelle crisi grosse che succedono intanto, tipo appunto in Abruzzo, oppure cose di Sardegna, eccetera.
Grandi emergenze.
Esatto, le grandi emergenze. Diciamo, a parte voi pompieri, interviene sempre anche la protezione civile, giusto? E volevo sapere un po' la differenza fra i due, diciamo, fra i due corpi, tra virgolette, nel senso fra i due
siete
organi.
Siete in combutta?
Sì, cioè nel senso...
Diciamo che l'ordinamento nazionale in Italia è molto particolare rispetto all'estero. In Italia abbiamo un servizio di protezione civile del quale fanno parte varie strutture e varie organizzazioni. Questo dal 1992, con una legge 225/92, ha organizzato un servizio nazionale di protezione civile, del quale fanno parte, lo dico in gergo tecnico, articolo 11, okay, una serie di strutture operative, e i vigili del fuoco sono considerate la componente fondamentale. Poi ne fanno parte le forze armate, le forze di polizia, le strutture sanitarie, fino anche ai volontari di protezione civile. Quindi quell'immagine che noi spesso vediamo in televisione, protezione civile, scritto sulla giacca di un volontario, quello è il volontario della protezione civile. Poi ci sono strutture organizzate a livello regionale, provinciale e locale di organismi di protezione civile. A livello nazionale c'è un servizio nazionale di protezione civile, adesso in mano al prefetto Gabrielli, noi l'abbiamo visto anche combattere le varie emergenze, è un po' l'uomo che corre dove c'è il guaio più grosso del momento. Poi abbiamo visto sullo scenario lavorare i vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono un corpo dello Stato che fa soccorso tecnico urgente, abbiamo detto prima. Però quando scatta la grande emergenza, oltre che fare il soccorso tecnico urgente, poi diventano componente del servizio di protezione civile, quindi si mettono tutti insieme per fare quello che serve ai cittadini. Per intenderci, all'Aquila, il primo giorno abbiamo fatto il soccorso alle persone rimaste sotto le macerie. Poi, come protezione civile, abbiamo cominciato a dare una mano alla gente per sistemarsi, abbiamo cominciato a dare una mano alla gente per portare fuori i propri indumenti, le proprie cose dalle case, abbiamo dato una mano per mettere in sicurezza gli edifici, in modo tale da poter riaprire le strade, a poter consentire alla gente di tornare in quelle zone. Quindi è una diversificazione che
era anche un po' in tema. Quando ero volontario alla Misericordia, infatti venivano scelti alcuni ragazzi, anche se volevano loro, si offrivano volontari, venivano fatti dei vari test, e se tu superavi questi test potevi tranquillamente entrare nella protezione civile, ma come diceva Sin Fattorini, come volontari. Quelli che noi vediamo spesso, tipo appunto con la giacca arancione, scritti proprio protezione civile sulla scheda.
Vabbè, perché era una curiosità che infatti non si riesce mai a capire un po' la differenza.
In effetti noi siamo lì con la doppia giacca, saremo lì come vigili del fuoco nel nostro lavoro. Però in alcuni casi l'organizzazione a cui facciamo riferimento è quella di protezione civile,
certo,
dal capo dipartimento della protezione civile, il prefetto Gabrielli oggi. Considera che in Italia la protezione civile non è un esercito, non è un'altra organizzazione, è un insieme di forze.
È un insieme di forze, ok.
Con una regia unica, visto che siamo in un contesto di regia, parliamo di regia unica, dovrebbe essere fatto dal capo dipartimento della protezione civile a livello nazionale, a livello locale. Poi non ci dimentichiamo in questo, c'è un ruolo del prefetto, che comunque è il responsabile delle forze di polizia e anche dei vigili del fuoco a livello territoriale, e quindi deve compendiare queste organizzazioni, devono compendere il ruolo del prefetto.
Devono avere lo stesso peso.
Sono molto spesso un'attività sinergica, sono una serie di responsabilità che la norma affida ai prefetti, perché i prefetti sono responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica. In una grande emergenza, questi contesti sono anche quelli in cui vedono il disastro e quindi il soccorso alle persone. Quindi noi abbiamo anche questa esigenza di dover riferire alle prefetture sulle attività nostre, perché
certo, anche stilate note.
Voi siete giovani, ma diciamo che fino agli anni 80 questa cosa era un po' diversa, poi perché era solo lo Stato che gestiva la protezione civile, e quindi attraverso i prefetti in sede territoriale. Adesso da alcuni anni c'è stato un decentramento dei compiti dallo Stato alle regioni. Qualcuno dei vostri ascoltatori sicuramente ha sentito parlare di un Bassanini, modifica del titolo quinto della Costituzione.
Ho sentito
una serie
qualcosa
di norme che hanno portato al decentramento dei compiti dello Stato agli enti territoriali. In quel contesto è diventato più forte il ruolo delle regioni, delle province, anche nella gestione di protezione civile, come in altri settori, la gestione della viabilità delle strade. Una volta le strade nostre erano tutte ANAS, no? Quelle più importanti. Sì. Oggi sono strade regionali date poi in gestione alle province, tanto per dare un riferimento.
Sono
così,
tutte buche.
Adesso fanno anche l'autostrada a Perugia, ragazzi. Aiuto, no?
Sì, come faranno? Di buche.
Trasformano la superstrada in un'autostrada. Quindi per andare da Pon San Giovanni a Ponte Valle Ceppi, secondo loro dovrei passare per il casello.
Perché no?
Cioè, sono pronta a dargli fuoco e dopo. Scusatevi.
Io già dovrei pagare in circa 5 euro per venire col Pullman da Magione a qui, devo pagare ulteriormente.
Ma tu vieni dall'estero, cioè vuoi venire da Magione a Perugia, prendi l'aereo, fai prima, no?
Altro mondo, il lago è mondo a parte.
Allora, volevo introdurre il prossimo argomento: i rischi domestici. Cosa dobbiamo fare? Per tutelarci, non dobbiamo fare.
Un caschetto dentro casa.
Forse vogliamo partire da questa cosa, non dobbiamo fare. Beh, purtroppo la cronaca registra in questi ultimi giorni diversi incidenti per presenza di monossido di carbonio.
Gli scaldamenti.
Se c'è qualche medico che mi ascolta, sarà un po' inorridito la definizione che darò, gliene chiedo scusa. Però il monossido di carbonio è un...
Un'infermiera abbiamo, mi sa, in ascolto.
Monkey, batti un colpo.
Abbiamo una sostanza che si va a miscelare col sangue, l'emoglobina del nostro sangue, e che in qualche modo impedisce la possibilità di portare ossigeno ai nostri tessuti, ai nostri organi principali. E quindi il nostro, possiamo dire che il nostro corpo va in difficoltà, mettiamolo in modo così molto semplice.
Barcollo ma non mollo.
E quindi
basta. Me ne vado, buona serata a tutti.
E quindi cos'è questo monossido di carbonio? È un gas in sapore, in odore, in colore.
Quindi noi non è violentissimo,
noi non lo avvertiamo, è un nemico pericolosissimo perché non lo possiamo né vedere, né sentire, né individuare con i nostri sistemi olfattici.
I miei bisnonni sono morti per monossido di carbonio. Beh, tantissimo.
E quindi dove si sviluppa il monossido di carbonio? In qualunque combustione. Quindi dal caminetto classico al caso in cui si brucia la plastica, in cui si bruciano sostanze, direbbero i nostri chimici, a struttura molecolare complessa, ma lasciamo stare questa cosa.
Io da stasera quando torno a casa muro il camino, ragazzi.
Muro il camino.
No, non devi murare il camino, devi fare un buco perché il camino abbia aria. Perché intanto se
allarga il buco.
Il camino che non ha aria, aria dal basso ovviamente, probabilmente dopo un po' fa fumo. Perché la possibilità di espellere i prodotti della combustione, quindi anche il fumo, come così come i gas di combustione, c'è una certa una certa forma di tiraggio. Questo tiraggio è dato, per dire in termini molto semplici, dalla possibilità che entri aria fresca e se ne vada via quella calda deve andare in alto.
Casa mia infatti, che è parecchio vecchia, sulla parete della cucina e del salotto abbiamo due fessure.
Devono esistere, così. La norma lo impone, sono i buchi per l'aria, dovremmo averlo in ogni cucina questa cosa.
Mia mamma per esempio li odia, li vuole murare perché ci arriva sempre l'aria fredda, non serve niente.
È vero, noi abbiamo un contesto nel quale per norme di carattere energetico imponiamo infissi a tenuta, poi le norme invece di sicurezza impongono di avere questi buchi. Perché questi buchi? Perché qualunque combustione, ma quella del fornello che utilizziamo per cuocere la pasta, per bruciare avviene una combustione tra il metano e l'ossigeno.
E l'ossigeno, esatto.
In questa combustione avremo dei prodotti della combustione che poi attraverso la cappa se ne vanno via. Ma se non ci fosse ossigeno, quindi se non entra aria, la combustione del metano sarebbe una combustione non completa e quindi si produce ancora ossido di carbonio. Se questo ossido di carbonio non riesce ad essere smaltito, portato fuori dall'ambiente di vita, resta lì e siccome è in odore, in sapore, in colore, uno dei primi inconvenienti che fa è quello di dare nausea, ma molto spesso è di dare sonnolenza, per cui se stiamo già pisolando, stiamo già dormendo, non ci fa che portare al sonno.
Profondo.
Monchi intanto dice: dove lo batto un colpo?
Dove ti pare, Andrea?
Consideriamo allora che abbiamo un infermiere in ascolto, lo salutiamo. È l'unico che ci ascolta sempre fisso.
Lui oggi, se andate a vedere sulla nostra pagina dell'evento, dice: ecco perché Fragolino
non mi invita mai perché sono l'unico ascoltatore fisso. Noi sì, infatti,
mancandoci quell'ascoltatore
non vogliamo perderlo.
Va di moda dire share, ragazzi, no?
Share. Torniamo all'argomento.
Bene, quindi abbiamo detto monossido di carbonio è importante. Sembra assurdo pensare a coibentare le tubazioni delle canne fumarie.
No, e non vanno coibentate.
Vanno coibentate.
Vanno coibentate?
Assolutamente sì, perché voi pensate,
Fabio, i fumi
caldi che escono vanno in questa canna fumaria. Se all'esterno trovo una temperatura molto bassa, 0 gradi, non certo come questi giorni, ma può succedere di notte che la temperatura scende anche sotto zero, questi fumi caldi cosa fanno? Siccome c'è vapore anche in mezzo, si condensano. Condensandosi fanno praticamente un effetto tappo, impedendo agli altri prodotti della combustione, gli altri gas, agli altri fumi di uscire.
Quindi poi si diffondono
nell'ambiente. Questo sono purtroppo
accertamenti. E ritorna giù nell'ambiente di vita.
Certamente li abbiamo fatto anche con strumenti purtroppo riscontrando questa situazione, perché dobbiamo verificare che anche le nostre canne fumarie siano pulite, non siano fuligine, perché altrimenti poi brucia il camino.
Chiamo lo spazzacamino, esatto. Se no.
Poi bisogna far sì che le canne fumarie, ce ne sono ancora in giro, in cemento amianto, in Eternit o cose di questo genere, o semplicemente
Eternit
in acciaio.
Semplicemente
in acciaio non coibentate, sono quelle in cui poi questi fumi caldi subiscono l'effetto condensa, quindi l'effetto tappo. E quindi c'è difficoltà per chi sta all'interno. Questa è tutta una serie di norme tecniche, ma che noi possiamo sempre, quelli bravi che vogliamo fare in modo così individuale con le nostre
facciamo aggiungendo
sempre un po' di parte, esatto, adattandoci alle situazioni. Non consideriamo che ci sono queste situazioni che poi possono portare. Sono già oltre decine di interventi che abbiamo fatto in provincia quest'anno per monossido di carbonio. Considerate anche che questo problema negli anni scorsi, qualche decennio fa, era molto minore perché l'infissione non era un'attenuta, quindi un po' d'aria fresca entrava sempre.
Ah, ecco,
gli
quindi
spifferi.
Gli spifferi della porta o della finestra c'erano, oggi ne sono sempre di meno. Per cui avendo tutti i
prodotti ancora più tecnici, quindi
nessuno non è venuto a casa mia ancora. Da me di sicuro non morirò quindi qui, al massimo voglio rifredda perché in casa mia proprio tutto.
Quindi questo è il rischio dovuto al prodotto della combustione. Tra questi monossido di carbonio è il più cattivo perché è il killer, l'odore in sapore. Cosa succede? Quando poi se si dovesse accorgere di questa situazione, cosa bisogna fare? Scappare da quell'ambiente. Se uno di noi dovesse andare a soccorrere, uno di noi cittadini dovesse andare a portare aiuto a questa persona che probabilmente pensiamo sia lì per un malore, bisogna andare facendo chiaramente apnea, cercando di non aspirare e portarlo fuori quella persona dall'ambiente che probabilmente.
Quindi mascherine.
E soprattutto non accendetevi una sigaretta durante il soccorso perché potrebbe essere rischioso.
Beh, non c'è il rischio di esplosione, poi magari la prossima volta parliamo di rischio di esplosione e di incendio. Adesso parliamo di questa cosa che riguarda del fatto respiratorio. Quindi questa carenza di ossigeno al corpo è grave, tant'è che le persone poi vengono trattate in ambiente ospedaliero. Nei casi più gravi vanno nella cosiddetta camera iperbarica, sono quelle camere dove vengono messe anche i sommozzatori, cioè coloro che hanno avuto un deficit di ossigeno, cui devono stare in un ambiente in cui viene messo più ossigeno, oltre il 20%
che noi respiriamo
normalmente. E quindi in questo ambiente bisogna portare le persone che hanno avuto un deficit per un certo tempo, i medici possano valutare queste cose, quindi individuano. Ma il test per capire se si è respirato monossido di carbonio è molto semplice, lo si può fare quasi come si fa il test per il diabete, insomma, per l'insulina.
Si è avuto un modo da glicemia, no?
Sì, viene misurato il livello.
Chiaramente sono metodiche diverse, ma è semplice farlo anche in questo caso. L'altro rischio che poi così parliamo di cose più belle, l'altro rischio che vorrei ricordare in questi giorni che comincia a far freddo, quindi forse pensiamo a tirar fuori la vecchia termocoperta che abbiamo messo nell'armadio, ce la mettiamo sul letto o lo scaldasonno che è comodo. Per cui
io ho anche la coperta e lo scaldasonno.
Cioè chi ha raggiunto l'ottimo in questo senso ce li ha entrambi e quindi in questo contesto dobbiamo stare attenti perché sono comunque circuiti elettrici, cioè quella coperta e quel tappeto che mettiamo, c'è comunque una resistenza elettrica, la stessa che vediamo sul forno della nostra cucina, più piccola, con fili più piccoli, ma se abbiamo piegato in modo improprio la termocoperta o lo scaldasonno, può darsi che abbiamo rotto questi fili. Quindi quando la attacchiamo, innanzitutto dobbiamo stare attenti, dobbiamo distendere bene questi nostri oggetti utili sul letto interamente, poi attacchiamo e controlliamo così. Quello che suggerisco è di non mettersi mai a letto con la spina ancora attaccata. Scaldo prima,
vado a letto, vado a spegnerlo,
mi infilo a letto, perché sarei comunque in mezzo a dei fili elettrici. Ci sono delle protezioni, ci sono dei sistemi di protezione per evitare il passaggio delle correnti che dovrebbero intervenire. Ma
se c'è un bicchiere d'acqua si rovescia,
Madonna santa, c'è proprio un bicchiere d'acqua sul letto, cioè, scusa.
Sono comunque dispositivi che potrebbero anche non funzionare con tutti i dispositivi tecnici, quindi dobbiamo stare tranquilli. Allora, una volta siamo andati a letto, o meglio, prima di andare a letto, stacchiamo la spina, troviamo il letto caldo. Se poi si fa freddo e viene voglia di riaccendere la spina, non è cosa da fare. Non è cosa da fare.
Prendiamo un piumone.
Ma se leggessimo le precauzioni che avremmo trovato sulla scatola, sicuramente tutte queste cose sono scritte. Chissà dove è finita la scatola.
Le istruzioni.
Le istruzioni che non legge mai puntualmente nessuno. Esatto. Cioè proprio.
Perché ma è talmente semplice.
Noi non abbiamo un approccio mentale molto semplice, no? Molti di noi comprano il telefono, cominciano a. Poi si rendono conto che è diventata complicata, vanno a cercare le istruzioni.
È un classico.
Pensiamo di saper fare tutto e quindi facciamo queste cose.
Hanno imparato le
regole. Non so se magari vi è capitato di trovare le istruzioni in danese antico.
In danese antico.
E questo è vero, ma tra l'altro le norme impongono che tutto quello che viene commercializzato in Italia abbia le istruzioni in lingua italiana. sempre più difficile oggi più che mai, però
ancora ogni tanto roba, lo trovi nascosto.
Quando compriamo via con internet, compriamo roba da internet che solitamente arriva dall'estero, quindi certo, penso che lingua italiana ormai
solo non te lo prendi.
Esiste un obbligo preciso di mandare le istruzioni per qualunque oggetto, per qualunque attrezzo, che sia banale o meno. E questo è quello che mi sento di dire in questo periodo, insomma. Poi i rischi in ambito domestico purtroppo sono anche altri, legati alla presenza di gas, legati alla presenza di tante cose che abbiamo in casa, i tappeti ci fanno scivolare, al phon che potrebbe andare dentro l'acqua. Questo magari ne parliamo un'altra volta. Non facciamo una sola elencazione di cose cattive. Diciamo che intanto vorrei ricordare
ripenso
questi aspetti.
Tutto, ripenso.
Al phon soprattutto, perché per te è proprio utile.
Io ho un problema che è il phon.
La paura che cade nella piastra. La piastra soprattutto.
Vabbè, già che okay, il balsamo.
Gel. No, vabbè, lasciamo stare.
Va bene, lasciamo purtroppo.
Gli ascoltatori sanno di loro due?
Sì, ormai sì. È diventato quasi un.
Ormai siamo
un
abbiamo messo in piedi la società io e lui, no? Pelato è bello.
Pelato è bello, pelato per sempre, insomma.
Sembra anche abbastanza probabile.
Potete trovare i migliori supermercati.
Ho avuto un contatto con la Gillette, no? Con la Gillette Fusion, e ho chiesto gentilmente se potevano abbassare i prezzi della metà. 13,50€, 4 cartucce, ragazzi.
Vergognatevi!
C'è grossa crisi.
Specialmente per chi non lavora come me.
Dovresti denunciarli.
La Gillette guadagna troppo su di noi. Torniamo al discorso.
Torniamo seri, esatto.
Beh, quando ci si muove, chiaro, se non qualcosa che sotto i piedi può muoversi di proprio conto. Immagino una rampa di scala in fondo a un bel tappeto che non ha sotto un supporto di gomma, che quindi quando io arrivo può scivolare anch'esso sul pavimento. È facile cadere.
Ah, lì ci vogliono quelle tipo
sulle scale si possono mettere delle strisce
antiscivole.
Sul tappeto bisogna stare attenti che sia un tappeto che non scivoli sul pavimento, un tappeto che sotto abbia qualcosa di gomma o di resinoso che in qualche modo possa fare aderenze e quindi evitare di scivolare.
Oppure Caterina, che per esempio, siccome ha troppi libri e li mette in cima alla libreria, sale sulla libreria tranquillamente. Una volta mi si è rovesciata addosso.
Fatigli subito un corso sulla sicurezza.
Fatto questo ragionamento è importante. Sapete che in Umbria abbiamo da un po' di tempo una crisi sismica che fortunatamente ha valori abbastanza bassi. Sono scosse dell'ordine di 2.3, siamo arrivati al massimo a 3.5 come ordine di grandezza nella scala
giornaliere, di rotazione. Giornaliere.
No, questa è la scala di valutazione dei terremoti, la scala di valutazione dell'entità del sisma. In questa scala ci sono una serie di scosse che in alcuni casi avvertiamo, in alcuni casi no. Quindi le precauzioni quali sono in questo caso? Chiaramente di capire se la propria scatola dove siamo, quindi l'abitazione, l'ufficio, ha caratteristiche tali insomma, che resista all'eventuale scossa. Ma come diceva la nostra amica, è importante anche che dove viviamo non abbiamo degli oggetti messi in alto che possono cadere, perché pensare alla banalità, uno scatolone, una serie, un pacco di libri messo in alto, no, con lo scuotimento, normalmente il sisma può essere sussultorio ma anche ondulatorio, quindi un movimento
o tutte e due
o entrambi lo può comunque portare. In questo caso avremo la caduta degli oggetti, quindi non è perché è crollata a casa, ho avuto il guaio, semplicemente perché mi è caduto qualcosa in testa.
Capito? Quindi, papà, non metti attrezzi sopra l'armadio. Cambia abitudine.
Capito mia mamma che ha messo tutti i vasi di cristallo più o meno 5 kg l'uno sull'ultimo ripiano della libreria, cioè avrà preso cade in testa. Ottimo. Sei morto.
Andiamo contro delle abitudini mentali, contro dei modi di essere che ragionati, questo sto dicendo è un ragionamento che condividete tutti quanti, no?
Perché assolutamente
un oggetto non fisso, non rigido, che si muove può sicuramente cadere a terra. E le abitudini
se non ci sono barriere, se non ci sono
protezione. Questo vale per la casa nostra, vale per le luoghi di lavoro, per le grandi scaffalature. capite, queste sono cose così, suggerimenti che hanno un costo praticamente nulla. Non parliamo di migliorare dal punto di vista sismico la struttura con interventi, con pilastri, con travi, con reti di rinforzo. Parliamo, parliamo semplicemente di cose che sono gestionali. Cioè, quindi quando
le cose più pesanti sotto vanno messe, le cose più leggere vanno messe sopra.
Vediamo le tegole dai
e non appuntite, casa. Non appuntite.
Perché le tegole appuntite, ma non
si rigirano così, guarda.
Ricordiamo la legge di Murphy, se qualcosa può andare male andrà male.
Ecco. E se pensi che è già andata male può andare
è ancora peggio.
Anche tu l'hai letto sto libro?
No, io
ho già deciso che la prossima settimana lo porto il libro e
ci
porto proprio
perla.
Noi salutiamo il nostro ospite.
Noi il nostro ospite che è stato illuminante quasi.
Ci ha aperto un'autostrada di informazioni.
No, superstrada. L'autostrada è cara. Una superstrada.
Va bene, una superstrada di informazioni.
Allora.
Vai a giocare in superstrada insieme agli altri ragazzi. Oh. Di informazioni molto utili, tra l'altro, e ci ha veramente... Ecco,
beh, con piacere che in qualche modo vorrei parlare di sicurezza, per me è una passione oltre che un lavoro e spero che questi pochi messaggi che abbiamo dato, sicuramente i vostri ascoltatori sono molto attenti, quindi sapranno come poi metterli in pratica.
Valuteranno quindi, le cose giuste.
Quindi i vigili del fuoco non soltanto quelli che spengono il fuoco, li fanno il soccorso, ma quelli che sono in grado di fare prevenzione nei progetti, nelle grandi aziende, ma anche nelle situazioni più semplice di tutti i giorni
del quotidiano.
Il 115 è il nostro front office, come si dice oggi in gergo tecnico. 115 è il nostro front office per il soccorso e poi attraverso questo si può accedere anche ai numeri interni
e non chiamate se non avete realmente,
se no ricordate la camionetta dei pompieri con i pompieri 2 metri per 3 sempre.
Il 3x2
3x2, 2x3 è uguale, insomma,
enormi come
gli armadi proprio.
Lo ringraziamo ancora per
ringraziamo
la sua partecipazione, partecipazione.
Noi lasciamo tanto anche la musica nel frattempo.
Lo invitiamo e lo invitiamo
a venire
a ritornare.
Vi abbandono.
So che non sarà semplice.
Bene,
però
eventualmente ai vostri ascoltatori fatevi mandare qualche domanda, così possiamo anche ottimizzare.
Vabbè, quando vuole può ritornare. Tanto noi
tanto qui, come vede, siamo abbastanza
free.
Sì, abbastanza, insomma, quello che capita.
Un po' ruspanti.
Ruspanti.
È una radio un po' ruspante, ma...
Visto che il prossimo brano è di Linkin Park, vi abbandono anche io, ragazzi, per vado a prendere il caffè nel frattempo, visto che non digerisco sto gruppo, sinceramente.
No!
Ma guarda, qui mi viene in mente... Ma chi
se...
Scusami, giusto perché sei in quello stato, io non ti rispondo, guarda, non faccio il gentile. Poi da dopo giovedì vedrai.
Vedrai
sì,
tu.
Sì, va bene. Allora vi lasciamo ai Linkin Park, avevo detto qualcosa un pochino più allegro, ho pensato di fare bene, mettendo qualcosa di un po' moderno.
Assolutamente.
E va bene, e vi lasciamo a loro.
Andiamo così.
Nero.
It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why, it doesn't even how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like
like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
Hee-hee!
nostra classica sfumata
gracchiata annessa è quasi d'obbligo,
è quasi ormai d'obbligo ormai per noi, ragazzi.
Due canzoni
siamo
per,
rimasti in tre,
Linkin Park, abbiamo messo i Blues Brothers, tanto
blues,
per tornare un po'
sulla musica seria,
non seria diciamo, ma un
ma
pochino
va,
più
va.
Impegnata.
impegnata
ecco. E allora, stasera ricordiamo un po' gli appuntamenti, c'è qualcosa da fare a Perugia? Magari il nostro
guardiamo
ascoltatore
un attimo,
ci dirà, ma che si fa a Perugia?
Che si fa a Perugia?
Cioè, nel web, cioè,
di solito
nel
niente.
Web c'è da fare qualcosa.
Nel web ci sono delle iniziative, oggi non so cosa c'è da fare stasera, però di solito abbiamo iniziative di volontariato o non, se no non so se c'è qualche serata musicale da qualche pub.
Io propongo i Meganoidi all'Afterlife di Balanzano.
Per l'anniversario, giusto? Per l'anniversario dell'Afterlife.
Ah sì?
Il secondo anniversario.
Il secondo anniversario,
bene. E ovviamente la serata inizierà verso le 11:30, 11:15 e fino alle 4
come minimo
perché
poi dopo tutti all'after a casa di Fabio
dopo l'afterlife after Fabio. Ci può stare, quindi
okay.
Tutti a casa mia spaghettata delle 5:30 di mattina.
Guarda, quanto nuova casa da lavoro d'Amsterdam, faccio sempre una spaghettata per le 5:00 di mattina prima di andare a letto.
Oh,
se no,
che
non
ti predisponiva.
Vedevo questa povera
vedevo
questa santa ragazza, di mio zio che si svegliava per andare a lavoro. Io gli dicevo, Sharon, per favore, fammi una spaghettata all'italiana perché veramente ne sento la mancanza.
Perfetto. E poi qualche altro appuntamento, ragazzi, che vi ricordate?
Di solito che Alberto Urban e Red Zone mi avevano suggerito
Red Zone Club.
Io vi suggerisco, faccio un po' di pubblicità occulta diciamo.
Ma tu occultaci.
Occulto, ok. C'è dai parti del lago, a Vernazzano, c'è il pub Kickapoo, che di solito organizza sempre serate con musica dal vivo di tutti i generi, che sia reggae, house, Rocco, anche
già. Ci sono stato 2 anni fa.
L'ex due lune. Infatti, esatto. Io ho avuto l'occasione di suonarci dal vivo. Veramente un bel posto. C'è parecchia gente molto accogliente. Andate.
E molto motivata.
Molto motivata, specialmente a fare casino.
C'è un bel gruppetto quindi che suona stasera lì.
Loro in pratica hanno.
Ricorda il nome del locale?
Allora, si chiama Kickapoo. Per chi conosce Tenacious D sa come si scrive. Kickapoo è l'ex due lune in pratica. Vernazzano a 2 passi da Tuoro.
Perfetto. Prendiamo una strada interna sicuramente.
Sì, c'è una strada, un paesino, una via interna, appunto Vernazzano.
Perfetto.
Quando vedete questa statuetta della Madonna che è inquietante di notte, a fianco c'è scritto Vernazzano, girate a destra, potete sbagliare.
E va bene, se no per chi va più tranquillo c'è il classico cinema che come ripetiamo ogni
cinemino.
Sabato. Classico cinemino.
Non sarebbe male, no?
Bene, io... la settimana scorsa,
che infatti sei dovuto andare prima via perché doveva
andare al cinema,
al cinemino.
Sono andato a vedere il film Il Grande Match.
Gran bel film.
Io ve lo consiglio.
L'ho visto anch'io, veramente merita.
E poi l'ultima parte c'è stata anche la commozione cerebrale.
In che senso? Hai sbattuto nel sedile di fronte.
È scesa la lacrimuccia perché
no?
Ci può stare.
Fabio ti piange, non ce lo immaginiamo.
Magari se voi andate con l'idea di vedere un film come Rocky o come Toro Scatenato, che vi mette quella dose di adrenalina, no? Che dici, dai, da domani mi alleno, corro, poi arriva domani, ci ripensate. È classico.
Comincio la dieta lunedì, no, martedì, no, mercoledì.
Un po' come chi inizia.
Arriva dal prossimo lunedì.
Ma un po' come chi inizia la palestra a gennaio, poi a febbraio già abbandonato.
Ma già sei positivo, cioè io di solito parto con l'idea che la comincio a gennaio e poi proprio non la comincio direttamente, faccio prima.
Dico, se avete voglia di passare 2 orette ridendo con risate genuine,
parecchie battute
divertenti, non vanno sul banale, andate a vederlo perché merita.
E poi altri film che ci sono adesso.
Disconnect.
Disconnect mi pare interessante, ancora non l'ho visto.
No. Oh, è uscito un altro film horror per la mia felicità.
No, Carrie, la.
Carrie, ah, chiamata del remake. Lo sguardo di Satana.
Il remake di un capolavoro di King, no? Mm-hmm. Tratto dai romanzi di Stephen King.
Io su quello salto. Salto e salto sala, vado alla successiva.
Cioè, Fabio che si spaventa per un film horror.
Io nemmeno ci passo accanto alla locandina per come. No, io voglio. Se vado al cinema, no, voglio essere tranquillo.
Vogliamo raccontare questo episodio in cui io e Fabio, con un gruppo di amici, abbiamo avuto la brillante idea ai baracconi di andare nella casa dell'orrore, no, quella nuova.
Quella con Suspiri.
E Fabio, che, cioè, appunto, ricordiamo, è un allenatore di kickboxing, quindi insomma l'abbiamo mandato avanti a tutti nella speranza che.
Però.
Che potesse fare, insomma.
Però.
E invece è dire. Scappato abbastanza. Per primo, insomma,
io ci devo raccontare un aneddoto. Eravamo
abbastanza
sempre,
a coda bassa,
eravamo
a
coda bassa, testa bassa,
eravamo sempre
il profilo gioco
bassissimo.
Eravamo sempre in questa casa di orrori, un gruppo di amici, e uno dei miei amici, Edoardo, aveva una ragazza appresso, no, Elisa. Capirà, lei è. Dire che fifone dire poco. Appena sente le urla, no, al buio, si è attaccata alla sua gamba, alla sua ginocchio, non l'ha più lasciato. Che in pari, quando siamo usciti, gli attori, no, sono usciti per prendere per il culo lei dalla paura. Hanno abbandonato le maschere, il ruolo, per prendere per il culo lei. E guardavano Edoardo. Guardavano questo mio amico Edoardo, come per dire: ti capisco, ragazzo. No?
Ti compatiamo.
No, noi avevamo la sorella di Fragolino con noi, che era dietro di me, che era l'ultima della fila, e c'era un punto della casa in cui un attore praticamente faceva finta di inseguirci. Beh, è stato un disastro, cioè, lei
da dietro
lei urlava, ha cominciato a spingere me, io per riflesso ho cominciato a urlare e a correre avanti. E cioè, noi il gioco, diciamo, durava 5 minuti, ci abbiamo messo un minuto e mezzo netto, perché abbiamo battuto qualsiasi record di velocità proprio correndo in mezzo al corridoio come dei matti,
con queste sagome che ci rincorrevano.
Sì, siamo usciti urlando dal gioco, c'era tutta la gente sotto che ci ha guardato, gli unici pirla usciti urlando dal cazzo e tutti a ridere. È stato veramente,
rimanendo in tema horror, magari questo va un po' sui stereotipi, purtroppo, anche se siamo clown, almeno io e Caterina che combattiamo contro pregiudizi e stereotipi, mi viene in mente di It, il pagliaccio, la parodia napoletano che dice: guaglione, o accattao palloncino.
O accattao?
Vuoi prendere il palloncino? O accattao palloncino, visto che lui aveva questi palloncini, no, che spaventava i bambini.
Era terribile, quello mi fece
ma
paura.
Quello ha
però
scioccato.
L'ho visto.
L'ho visto anch'io.
È l'unico, penso, horror che ho visto
quello
con abbastanza,
per intero.
Diciamo, già il clown,
per intero e con piacere.
Già il clown, non come noi, per carità, ma il clown, quello da circo, con la parruccone immenso, truccato proprio in faccia, ha sempre suscitato un po' di terrore in alcuni bambini. C'è certo. Proprio anche una fobia, un nome adesso non mi ricordo.
No, infatti, durante il corso clown VIP, viene consigliato di non truccarsi troppo,
sì, esattamente,
dentro
giusto,
gli ospedali,
qualcosina.
Perché può infastidire molto,
visto,
può spaventare, cioè
tempo
può avere
fa
effetto
visto,
opposto.
Visto anche su MTV un'intervista anche a un da circo, in pratica lui diceva, quando magari si avvicina ai bambini per prenderli in mezzo appunto al parco, alla scena, vede un po', magari se il bambino inizia a spostarsi leggeramente di lato per evitarlo, salta successivo perché...
Questo come quando succede quando scegliamo un volontario, interrogazione di classe, tutti lontani da sedia. Oppure io avevo la classica cosa,
ragazzi,
no, interroghiamo, prendiamo qualcuno a caso. Io casualmente avevo sempre qualcosa da cercare nella borsa.
Si fa finta di frugare nella borsa, poi si alza la faccia, cavolo.
Poi tutti vedevano proprio l'intera classe che cercava qualcosa nella borsa. 25 persone improvvisamente in
oppure testa. Io mi gettavo in bagno, devo andare in bagno.
Bagno assolutamente.
Assolutamente devo correre.
Oppure mi viene in mente
bisogno impellente.
Il video su YouTube che ha fatto il giro del mondo, secondo me una genialata, cioè proprio fantastica.
Quella col bambino?
No, in classe un professore interrogava, il ragazzo se l'era già preparata, c'era un suo amico che riprendeva con il telefonino. Il professore fa: allora chiamiamo tipo Tizio Caio, no, il cognome di sto ragazzo che si alza dal banco urlando no! E corre in mezzo tutta la classe e si butta fuori dalla finestra.
Dalla finestra
si butta dalla finestra, vedi il professore allineato, terrorizzato, proprio tipo che corre alla finestra. Però sì, cioè, c'era scritto che era il primo piano, cioè al piano terra.
Si abbassò sotto con la, il materassino.
Cioè, veramente, io penso, studiato tutto. Non so quanti mi piace, cioè quanti like oppure ma quanti visualizzazioni ha avuto.
Ma c'è stato un periodo che veramente andava di moda parecchio tra i giovani studenti.
Cioè, vero, penso che i professori hanno perso 20 anni di vita per ogni scherzo
io,
del genere.
Rimanendo in questo tema, io avevo una professoressa che, non diciamo la verità, sinceramente, non era tutta di testa.
Nera scelta.
E noi bastardi, per dire, facciamo sempre questi scherzi. Mi ricordo una volta c'era il mio compagno, ero sul banco, mi sento qualcosa che mi struscia. In pratica il mio banco era attaccato al muro, sulla parte sinistra. Mi sento qualcosa che mi struscia la gamba. Mi giro, c'era questo mio compagno che passava in mezzo ai banchi con la maschera di Scream indosso. Che spunta, a un certo punto la professoressa alla lavagna dietro la cattedra, si gira, vede lui così. Ovviamente si è spaventata la porellina. Popolaccia, lei abbiamo approfittato delle sue condizioni.
Noi avevamo un altro
mentali,
parlando di
dopo un po' l'hanno dovuta levare.
Parlando di professoresse che non ci stanno tanto, noi ce avevamo una a scuola Piralli, insomma, non posso fare.
Piralli è classico per queste storie.
C'era questa professoressa che praticamente aveva, insomma, la mania delle degli alieni e cose del genere.
La fobia degli alieni, sì.
E vedeva oltretutto anche abbastanza male, insomma, era un po' orba, poverina.
Era alienata.
Non c'è stata. Una volta misero dei ragazzi di prima, misero i suoi cappotti. Durante l'inverno c'era l'appendiabiti in fondo alla stanza.
Assolutamente.
E c'era questo cappotto appiccato, insomma, l'appendiabiti. La professoressa entra in classe e a un certo punto comincia a fare: tu laggiù in fondo, mettiti seduto. E tutti si guardano. Con chi parla? Erano tutti seduti. Tu laggiù in fondo, ti ho detto mettiti seduto, ti metto una nota, no? Si arrabbiò tantissimo, arrivò fino in fondo all'aula e alla fine capirono che parlava col cappotto perché era convinta che fosse un ragazzo che era in piedi e invece si trovava la pendiabiti con il cappotto appeso. Cioè, questa diventa la barzelletta della scuola per un anno intero.
Meraviglioso,
tutta la vita, perché per un anno.
Cioè, io penso che nel momento in cui si è resa conto, si sarebbe dovuta sotterrare.
Si sarebbe messa sotto la cattedra proprio.
Sempre con questa mia professoressa di matematica, diciamo, per chi ha frequentato l'ITC a Magione sicuramente si ricorderà della Patti, a Patrizia Vescovi, diciamo il nome.
Non possiamo.
Prof Patti,
se c'è il figlio in ascolto, se c'è il parente,
ho rispettato tua mamma.
Per il resto
mi manca. C'è da dire che noi sono stati presi, selezionati tre alunni, tre responsabili della classe, a cui io o mio amico e una ragazza. Noi siamo scesi di sotto in aula computer a scrivere seriamente una lettera di scusa per tutti gli scherzi che abbiamo fatto.
Seriamente,
col cuore in mano, per la prima volta eravamo pentiti, ragazzi, stranamente poi.
Pentiti.
Arriviamo lì, questa ragazza, capiva, la presenza femminile, magari, va lì, prof, abbiamo scritto una lettera di scusa, e lei, oh, basta, l'ha presa, strappata così, davanti a tutta la classe, pensava che era un altro scherzo, quellina anche lei.
Poverino, ma alla fine, diciamo.
Dopo averne fatte mille, mille uno, oddio, non l'ha sopportata.
Non l'ha sopportata, il suo cervello ha rifiutato il dolore.
Infatti io quando magari scopro che un giovane ragazzo di 14 anni, 15, che abbia quest'età, insomma, si è iscritta a questi TC a Magione che ho frequentato io, gli dico: ma la Patti non c'è più? No, come c'è più la Patrizia? Fammi capire, non vale niente quella scuola.
Non vale senza, no.
Senza di lei non è più la stessa.
Ma chi è?
No, l'istruzione non
ma
è.
Vero, ma dico, ma chi è questa vescovi? No, tu non ti puoi rendere conto. Guarda,
non si può capire se non lo provi
domani
sulla
devo raccontare la leggenda più bella al mondo.
Bene, dopo questa escursione tra i ricordi musicale. Scolastici,
ricordi
un'altra
degli
canzoncina.
Anni che passati che furono.
Per te è troppo indietro. Fabio,
non
mi
fa sentire vecchio, basta. Ancora sono giovincello, posso,
sì.
Posso fare tutto quello che no.
Giovincello per un pensionato. va bene, allora vi mettiamo un'altra canzone abbastanza tosta.
Vogliamo ricordare l'autore di questa canzone?
Bon Jovi, che sono andata a sentire tra l'altro 4 anni fa.
Scommetto
no,
che
anni
ha
fa.
Cantato Bed of Roses, spero. dal vivo.
Sì, anche, strano, anche quella. Sì. Alla fine abbiamo dovuto urlare Always, che volevano tutti. Poverino, però era sgolato completamente, la canta per l'ultima e non ce l'ha fatta.
L'ha cantata in camerino.
L'ha cantata con noi che sotto cantavamo tentando di aiutarlo, ma poverino, cioè, aspetta, cioè, Fabio, un po' capirlo. Cioè, insomma,
io posso capirlo, solo io posso capirlo. Se mi chiamava, io la finivo di cantare io.
E allora vi lasciamo questa che è Born to Be My Baby. Non vi spaventate, non è successo niente, solo Calico Silvestre. No. E vi lasciamo questa canzone, intanto ci riprendiamo.
Qui stiamo degenerando in maniera progressiva.
Waiting
E siamo tornati magicamente, stavolta anche senza gracchiare.
Senza gracchiare, miracolo.
Stavolta sono stata brava io. No, in realtà era già finita la canzone.
Ah, ecco, quindi, per
quindi è stata abbastanza facile. Devo essere sincera.
Ricordiamola aiutata fuoco. Dalla situazione.
Ricordiamolo per fuoco, no, la prossima volta.
Che fa così. Devi far finire le canzoni.
Glielo ricordiamo, glielo ricorderemo, insomma. Quindi ecco. Perugia, cosa offre?
Cosa offre Perugia?
In questi giorni.
Rispondeteci in tanti, dai.
No, avete qualche domanda da farci? Qualche buon insulto?
Se non avete capito, siamo un po' corti di idee. Diteci quello che vi pare, anche a me, ma cavolata che fate tutti
siamo
i giorni.
Siamo disperati, ragazzi, cioè veramente. No, vabbè. Stavo cercando nel frattempo, mentre cerco su internet.
Almanacco.
Cosa è successo nell'anno 2000, stavo pensando.
2000, dai, vediamo un po'. Curiosiamo nel web. Senti, curiosiamo l'almanacco.
Madonna, che angoscia. Allora,
dica pure.
Questo è l'almanacco dell'anno 2000. Che ci ricorda il disastro Concorde del 25 luglio. Esatto. Va bene, abbiamo Silvester anche che come al solito.
Mi cercano da Olanda, sono importante, ragazzi.
Sì. In realtà è Berlusconi che lo chiama perché ha bisogno di
di un aiuto economico.
Di un aiuto economico. Senti, ma neanche avresti 10 euro da prestarmi stasera, non so come portarci la mia fidanzata. No, vabbè. Oddio. Ecco, ci ricorda il
14enne, la fidanzata 14enne.
14enne, ovviamente. Sì, ci ricorda il disastro Concorde del 25 luglio 2000, beh, potevamo insomma saltarlo. Poi
un evento particolare.
Gli eventi sportivi, l'Italia al Sei Nazioni, il rugby.
Sì.
Ecco, che ha concluso la sua prima partecipazione al Sei Nazioni.
Che giorno?
Il 2 aprile.
Perfetto.
Però non l'abbiamo vinta, mi sa.
No?
No, alla pari con la Scozia.
Quindi vabbè, ce la siamo giocata, insomma, sì. Abbastanza.
Però l'Ital Volley, sempre nel 2000, vince la World League. Quindi
giorno?
16 luglio del 2000.
La World League della pallavolo.
Poi, sì, ci sono stati i famosi giochi olimpici di Sydney nel 2000.
Che giorno?
Il 15 settembre è stata l'apertura.
Perfetto.
Quindi, che figata fai.
Quindi, questo.
Eccomi qua di ritorno.
È tornato anche Silvestro.
Holland.
From Holland with love.
Il 1 ottobre si chiude Sydney. C'è le Olimpiadi di Sydney.
Sì, belle Olimpiadi del 2000, mi ricordo.
Con la vittoria di 13 ori da parte degli atleti italiani.
E la Cina?
Perfetto. Chi se ne frega della Cina.
Sì, quella che ne vince di più, dai.
Azzecca la Cina. Iniziano i mondiali di futsal.
E che fanno nei mondiali di futsal?
FIFA. Ah, ok, penso sia calcio. Ecco. Ok, mondiali di calcio cui non partecipa l'Italia.
Nel 2000.
Se vi ascolta un
c'è qualcosa che non mi
torna. Calciatore
un mondiale di calcio del 2000. Sono stati nel 2000.
Leggi per bene.
In Guatemala comincia il quarto FIFA Futsal World Championship.
Sarà qualcosa
in Guatemala
di,
però.
Sarà un qualcosa di particolare.
Alla fase perché finale del mondiale per le nazioni di calcio a 5.
Ah, calcio a 5.
Calcio a 5 è il futsal, ecco. Ora sappiamo cos'è il futsal.
Perché mi ricordavo che
io qui Fragolino probabilmente adesso quando ascolterà la replica della radio ci gonfierà proprio pesantemente, tipo "Ma come avete fatto?".
Perdonala.
Non sa quello che
è un errante a caso.
Poi c'è la lista dei morti del 2000.
Necrologio.
No, vabbè,
fortuna non ci potete vedere.
Gino Bartali che muore.
Gino Bartali mi spiace.
Poi Paolo Barile, che non so chi è.
Anch'io.
Politico e avvocato.
Vabbè, ma uno in meno.
E Vittorio Gassman.
Vittorio Gassman mi dispiace.
Sì, quello è un grande artista, un grande.
Molto meglio rispetto ai figli.
È successo tanto.
Vogliamo andare al 2000.
Ascolta, 2001 già si sa cosa è successo.
Cosa è successo nel 2001?
Vabbè, dimentichi.
Odissea nello spazio.
C'è stato purtroppo il terribile attentato alle Torri Gemelle, no?
Esatto.
Che mai penso sia una data che storica, ha cambiato il mondo.
Ragazzi, sono già passati 13 anni, cioè
sì, cavolo, come
ma ancora me lo
io
ricordo.
Lavoravo in quell'anno, lavoravo al Globo. in quel lavoravo al Globo.
Cioè, ovviamente adesso troveremo nell'almanacco del 2001. Fabio lavorava al Globo.
Io ero alle medie, avendo un nonno islamico, tutti i ragazzi a scuola mi guardavano in modo un po' strano.
Tipo da quel giorno nessuno disse più niente a Sylvester.
Mi ricordo ancora un ragazzo. Un ragazzo venuto da me mi disse: ma se l'Al-Qaeda, visto che tu c'hai un nonno islamico, inizia a te e dici: guarda, abbiamo bisogno di un attentatore, tu che fai? Accetti? Ma io, ma brutto imbecille, che cazzo di domande mi fai anche tu, dai?
Altro beep. No, ci vuole, ragazzi, nel 2001 comincia con inizia l'era di Wikipedia.
Ah, vero.
Hello World è il saluto che accoglie i primi visitatori del sito Wikipedia.
Bello Kitty.
Oddio, no ragazzi, scusateci, siamo degenerati. Se vedi che siamo stanchi effettivamente.
A fine quasi trasmissione ci può stare qualche defaillance.
Io fare una domanda
psicoattitudinale.
Volevo fare questa domanda, volevo fare la nostra ospite di prima, però per affari è dovuto andare via prima, no? Ai due presentatori, ma voi quando vi viene in mente pompiere, cosa pensate? Prima cosa?
Non si può dire.
Dai,
no, stavo scherzando.
Agrisù, io penso
calendario.
A
calendario, mi viene in mente il calendario.
Chissà perché.
Io Grisù, da grande volevo fare il pompiere e gira con sta manichetta.
Io mi ricordo il film Pompieri 2, Missione Eroica, Lino Banfi, Paolo Villaggio.
Sì.
Ah, oltretutto nel 2001 aprono i primi due Apple Store.
Ah, interessante.
Quindi siamo tutti un pochino più telematici.
Oppure c'è anche, dopo arrivano ovviamente quelli brutti, arriva il G8 di Genova.
Ah sì.
2001,
quando si diedero delle mazzate incredibili.
Diciamo che più che mazzate fu un brutto periodo anche per la polizia italiana, che insomma venne abbastanza
martorizzata.
Esatto. Poi appunto l'attentato alle Torri Gemelle,
che
erano, mi informo, erano le 14:46 in Italia. Io mi ricordo.
Cos'è
che
quello? Un debutta la prima band virtuale.
La prima band virtuale.
26 marzo.
Uh-huh.
Vuoi dire il nome?
Facciamo pubblicità.
2D. Che è un ex ragazzino stupido, abile, tastierista, che entra in coma perché un folle sfonda con l'auto il negozio di strumenti musicali dove lavora. E praticamente quel folle si chiama Murdoch, suona il basso e gli propone di fare questa prima band virtuale.
Insomma, che curiosità.
Ma pensa tu, da un incidente incredibile, da un incidente diventa un'opportunità di lavoro.
E poi lancia il primo iPod.
Il genere metal è nato così, quando il chitarrista dei Black Sabbath a lavoro, no? Appunto in acciaieria, si tagliò un infortunio la punta delle dita, sì. E quindi si mise delle protesi di plastica, di silicone, e quando andava a suonare la chitarra veniva un suono più cupo e più aggressivo. Non c'era neanche famose pedaliere ai tempi, quindi è stata una novità nel 70, ormai è lontanissimo 70.
Il ditale inferno, dopo inserivano il ditale inferno.
Poi Microsoft lancia Xbox solo nel 2001. Pensavo
un po' prima, sai?
Pensavo più tardi.
Pensavo nel 98.
Anche il 98.
Vabbè, 99. Ma tu per te 90, 2000. Tu quando sei arrivato al 2000 hai detto: sì, ormai ce l'ho fatta. L'ho potuto vedere anche io.
Sì, ero orgoglioso di me. Ero veramente orgoglioso.
Poi di nuovo l'europeo di futsal.
Oltre ai mondiali in Guatemala.
E questo futsal che allora, ormai dopo continuamente non so cosa sia.
Allora, quando ritorna Fra.
Scusate,
Puzzal.
Curiosità mia, no?
Puzzal.
Curiosità mia, il mondiale in Guatemala, no? Gli europei invece dove?
In Russia.
Oh, bene. Vabbè, un ultimo almanacco, ultime curiosità. Vogliamo fare un saltino?
Ancora, non è finito. 100 volte Serie A, 100° campionato di Serie A nel 2001.
Ah, sì?
Beh,
un grande risultato.
Poi nel 2001 è vero, muore George Harrison.
È vero,
il 29 novembre.
Problemi al cuore, no? Se non ricordo male.
No, morì.
Chitarrista?
Sì.
No,
sì.
Bassista
di?
Bassista Paul McCartney.
Scusate,
chitarrista.
Il chitarrista dei
diciamo
dei,
la parte dei ritmica. La parte ritmica, ogni tanto suonava anche il sitar.
Ma anche se diciamo è diventato anche molto famoso dopo come solista, insomma.
Io lo adoravo quando suonava il sitar, no? Questo chitarrone immenso indiano con infinita di
bellissimo. Cose. Tra l'altro, bellissimo, mette una sonorità veramente particolare.
Era questo il bello dei Beatles, che appunto sono stati il primo gruppo del XX secolo a sperimentare.
Beh, diciamo che sui Beatles ci potremmo fare un'intera lezione radio,
un'intera
diciamo.
Puntata
senza pause, però
senza pause niente.
Sarebbe carino
secca.
Sarebbe carino invece parlarne e poi ogni tanto mettere una loro canzone, sarebbe un'idea carina.
No secca così
senza
secca. I
Beatles così
non possono essere interrotti, non puoi parlare dei Beatles e interromperti, è una bestemmia
con la musica dei
cioè
Beatles.
Proprio
pane senza acqua, solo pane.
Esatto.
O tutta acqua.
Vorrei mettervi Beatles, però ve li metto in chiusura. Adesso mettiamo
che bello,
un altro.
Senti, io gradirei il buon Ben Harper.
Ben Harper anche adesso. Adesso mettiamo, allora ne mettiamo due subito. I Red Hot adesso, perché già ce li ho aperti per questo.
E quindi vanno
subito. E vanno poi dopo, subito, senza pause, senza tornare,
Ben
mettiamo
Harper.
Ben Harper.
Quello che vuoi tu.
Sono io la regista.
La DJ.
DJ.
Ok,
signori,
allora ci vediamo.
Ci siamo.
Tra due minuti.
Più soliti che mai.
No,
non
un pochino più di due minuti, però. Più o meno.
Però ci vediamo. Ci sentiamo.
Ci sentiamo.
And little girls from Sweden dream of silver screen quotations. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that warrior waging? Firstborn unicorn. Oh,
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I surge in marijuana to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. From the ground on down.
Yeah.
Eccoci.
Ecco, questa volta non era finita, e quindi
il nostro marchio di fabbrica
è andata peggio. E tra l'altro, non so se avete notato la pubblicità occulta della aspirina C che non ci sponsorizza ancora.
Mannaggia loro,
tra un po' ci arriveranno una catastrofe.
Ragazzi, abbiamo parlato di Gillette, abbiamo parlato di Mac, perché non anche di C?
Sì, adesso è il momento di massima febbre, insomma, la gente sta male.
Gennaio febbraio
la gente sta male, insomma,
sembra logico, no? E ragazzi, anche questa
aspirine, aspirine, fatene a bancali.
Fortunatamente anche questa puntata è finita, ce l'abbiamo fatta,
È stato un ottimo risultato. Ringraziamo tutti i miliardi di ascoltatori che ci hanno ascoltato
da tutto il mondo,
in Mondovisione, Eurovisione, web radio.
Sì,
web,
vabbè, basta, sì. Abbiamo capito.
Va bene. Ah, in onda da Olanda, no? Che chiamano per fare domande in diretta.
Sì, no, noi pensavamo fosse Berlusconi che ti chiamava per chiedere se gli prestavi 10 euro.
10 euro. caro Silvio, non ce ne manchi io 10 euro.
Ce lo manchi. La crisi.
C'è grossa crisi,
signore. E allora, ragazzi,
salutiamo Silvester, il nostro Silvester mitico.
Delirio Silvester. Delirio
Silvester,
ma è il nuovo nome.
Caterina, Ermi.
Che sabato prossimo vedrà, se non penso però di poterci essere.
Facciamo gli auguri.
Probabilmente sarò in ospedale. Tranquilli, nessuna gamba rotta.
Finalmente. Però ci sarà una bella notizia, insomma,
diciamo, che fra due sabati vedo se riuscirò a esserci per
portalo in radio.
Certo, così ovviamente
non c'è questa banda di matti,
cioè così si ammazza direttamente, dice mamma, senti,
mamma,
basta, veramente proprio pena, esatto. Assurda. E ringraziamo anche Fabio che saluto enfatico, ciao.
saluto a tutti.
E ripeto ancora, perdonateci il delirio di
disagio.
Sì, diciamo che ripetiamo fra
queste due ore di disagio.
Frag quando rivedrà, se sentirà sta puntata, E allora vi lasciamo.
Potevamo fare di meglio, ma non ci siamo nemmeno.
Ci abbiamo neanche provato.
Cioè, prima parte, l'ospite, no? Vigile Fox.
Sì. Seconda parte, sbracaggio totale.
Cioè, magari chi ci può vedere tra un break e l'altro? Io e Fabio facciamo tipo un incontro.
No, ma non raccontiamo che è meglio.
Sì, dai,
forse,
primo
dai.
Incontro.
Lasciamo tutto, nella vostra immaginazione.
Provate a immaginare,
immaginate,
c'è un ripostiglio qua in radio. E io non parte, cioè io stavo al computer, certo.
Ragazzi, io dico, mettete una stanza 4x4, un kickboxer, un pugile. Immaginate voi il resto.
Quello che ci può stare.
E allora vi lasciamo con i Beatles, che avevamo detto che insomma avremmo chiuso con loro, con una canzone un pochino poco conosciuta, però secondo me è un capolavoro, come un po' tutte le loro. Salutiamo tutti gli ascoltatori, tra cui Monkey,
fate
come
bravi,
sempre. Nostro... Vabbè, prima o poi lo inviteremo per.
Lo inviteremo a fare due chiacchiere, a partecipare anche lui.
Giusto per toglierci con l'ascoltatore fisso. E allora, ciao.
Fate i bravi. Buon fine settimana.
Non prendete esempio da noi.
Fate tutto quello che non facciamo noi.
Cinemino.
E andrete bene. Cinemino, e andate bene.
E va bene. Ciao ragazzi, buon fine settimana.
Ciao.